Genesi 22:7.
E Isacco parlò al suo padre Abramo e disse: Padre mio. Abramo rispose:
Eccomi, figlio mio.
E Isacco disse: Ecco il fuoco e la legna, ma dove è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose:
Figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto.
E proseguirono tutti e due insieme. Genesi 22, da 7 a 8.
Questa è una buona domanda che gli fa Isacco. Dice: Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo risponde: Figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. Qua è tutto profetico, ogni parola è profetica. Cioè Dio avrebbe provveduto l'agnello Gesù Cristo per l'olocausto, per pagare per i nostri peccati. E qui Isacco giustamente dice: dov'è l'agnello? È un po' come a volte ci sono credenti cristiani che, diciamo, malissimamente indottrinati da certe chiese pensano che puoi perdere la salvezza del libro dell'agnello. E invece è il libro della vita che si può perdere, ma non quello dell'agnello. Apocalisse 3:5, Apocalisse 3:18. E allora qui a volte i cristiani si chiedono: sono cristiano, vado in chiesa, sono cattolico, protestante, ho fatto tutte le cerimonie, la cresima, comunione, tutto, sono confessato, ma il mio prete o il mio pastore mi dice che non si sa mai, la sicurezza della salvezza non c'è mai. E allora cosa serve? La mia fede, non serve a niente. Certe religioni parlano così. E allora Isacco dice: dov'è l'agnello all'olocausto? I cristiani dicono: ma io, il pastore mi ha detto che non ho la sicurezza della salvezza del libro dell'agnello, sto parlando. Ma dov'è l'agnello? Come mi salvo? Ho fatto tutto. Io in chiesa vengo da 50 anni, faccio tutto quello che mi dicono e mi dicono che non sappiamo se io sono salvato o loro, nessuno c'è la sicurezza. Ma allora cosa caspiterina serve tutto questo? Allora stiamo sprecando tempo qui. E qui è lo stesso, dov'è l'agnello? Mm-hmm. Chiese che chiedono: dov'è l'agnello? Mm-hmm. Dov'è la salvezza? Dov'è quello che paga per i nostri peccati? È venuto Gesù, però loro, certi mercenari, si dicono: ma no, non siamo sicuri. Io e te, ti ricordi, abbiamo parlato con due preti cattolici, eravamo in Italia, e gli abbiamo chiesto sulla salvezza, e loro allegramente hanno detto: ma neanche noi sappiamo se siamo salvati. Loro cosa? Accidenti fate, qui fa perdere tempo alla gente. E allora cos'è la differenza tra il vostro cristianesimo, vostro, e l'Islam, e l'induismo, e Confucio, e Buddha? Che è la differenza? Niente. È un'altra ideologia. Anche gli islamici dicono: non sanno se sono salvati, a meno che non vanno a ammazzare qualcuno per le strade. E allora se uccidono qualcuno, Maometto, bontà sua, dice: allora tutto garantito, basta che uccidete. È una religione particolare questa quasi. E allora i cristiani sono diventati lo stesso. Va bene, qui al verso 8 Abramo gli risponde: figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. Cioè sta dicendo qua: Dio provvederà Gesù Cristo sulla croce che pagherà per i nostri peccati. Ci penserà Dio. In nessun modo noi possiamo provvedere un agnello, provvedere un olocausto, provvedere qualcosa per la nostra salvezza, perdono dei peccati. In nessun modo noi possiamo fare questo qua. Niente.
Amen.
Questo dice Giovanni 10:28, il dolore della vita eterna. A voi della vita eterna, e non ne periranno mai, nessuno ne strapperà dalla mia mano. Romani 8:38, niente ci separerà dall'amore di Dio, né vita, né morte, né angeli, né demoni, nessuno può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
Amen.
Verso 9.
Così giunsero al luogo che Dio gli aveva indicato, e là Abramo edificò l'altare e vi accomodò la legna. Poi legò Isacco suo figlio e lo depose sull'altare sopra la legna. Abramo quindi stese la mano e prese il coltello per uccidere suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse:
Abramo, Abramo!
Egli rispose: Eccomi! E l'angelo disse:
Non stendere la tua mano contro il ragazzo, non gli fare alcun male. Ora infatti so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato il tuo figlio, l'unico tuo figlio.
Perché l'angelo dice qui che Isacco è l'unico figlio di Abramo, quando sappiamo che c'è anche il fratello maggiore, Ismaele?
Vero, vero, Dio dice tuo unico figlio, ma sappiamo che c'era anche Ismaele.
E come mai?
Beh, succede che nel capitolo precedente vediamo che Abramo lo manda via.
A Ismaele?
A Ismaele. Perché da allora, diciamo, ci sono state un mucchio di guerre tra gli ismaeliti e la discendenza di Esaù, che sarebbe la Giordania di oggi, e di Israele. E quindi Abramo, con la saggezza divina, non voleva che queste guerre iniziassero a casa sua, come la divisione tra Abramo e Lot e così via, no?
Sì.
E allora questa profezia dice il tuo unico figlio, perché? Numero uno, unico nel senso che era rimasto solo uno, quello della promessa, perché Ismaele era stato mandato via nel capitolo precedente.
Ah, quindi è rimasto solo Isacco.
Era rimasto solo Isacco, il tuo unico figlio.
Sì. Sì, comunque di solito per rispetto si dice anche, si considera anche il primo figlio, anche se non vive con te.
Sì, ma Dio gli ha dato di mandarlo via. E allora cosa succede? Succede un po' come con la famiglia di Gesù, no? Famiglia carnale. Che c'è una famiglia spirituale, che c'era Gesù e Maria e Giuseppe. E poi c'erano i fratelli di Gesù, che dice in Giovanni 7,5 che non credevano in lui. Guarda, se vai a Matteo 12, lì c'è una scrittura che ci aiuta a capire, verso 50 credo.
Matteo 12, 50. Perché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi è fratello e sorella e madre. Matteo 12, 50.
Ecco, lì dice nel passaggio, dice chi sono i miei fratelli, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli.
Ah sì.
E allora dice chiunque fa la volontà di Dio. Ora sappiamo che Maria, la mamma di Gesù, lei aveva ricevuto le promesse che sarebbe stata benedetta tra le donne, quindi sicuramente diciamo sua madre era una seguace di Gesù, però i fratelli no. Infatti quando dice in Giovanni 7,5 i suoi fratelli non credevano in lui, non dice la madre, e Maria era benedetta, no?
Sì.
Ecco, niente da idolatrare, però è una santa benedetta.
E come si applica questo a Ismaele?
Beh, si applica nello stesso modo, cioè come Gesù dice in Matteo 12, 46 a 50, dice chi sono i miei fratelli, chi è mia madre? E poi al 50 dice chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli. E allora, evidentemente qui quello che faceva la volontà di Dio era Isacco e non Ismaele.
Sì.
Capito? Quindi su Isacco si è posata la l'unzione, la benedizione di Dio, e Isacco ha sempre servito il Signore nel modo, diciamo, in un modo buono. E invece Ismaele non necessariamente, infatti di lui non è che si sente molto nella Genesi.
Ismaele non seguiva il Dio di Abramo?
Ma è, diciamo, un po' come le chiese nominali di oggi, le religioni nominali che vanno in chiesa, scaldano la panca e sono, virgolette, cristiani. Che quando Abramo è morto, cioè Ismaele è andato a trovarlo, è andato tutto. Cioè, quindi Ismaele era figlio di Abramo nella carne, non ricevette nessuna unzione come Isacco. Dio disse ad Abramo di dare dei piccoli tesori, delle somme di denaro, valore a tutti i suoi figli che ne ha avuto diversi poi dopo la morte di Sara. Però l'eredità, diciamo il 99%, cioè è andata ad Isacco, perché lì c'è la benedizione di Dio.
Quindi Dio non
crede nell'eguaglianza.
Sì.
Non crede nell'eguaglianza. Se uno si ribella, il diavolo si ribella, il Signore lo manda all'inferno. Ma dov'è la grazia? Non c'è la grazia. La grazia è collegata all'ubbidienza.
Quindi non sappiamo se Ismaele seguiva l'educazione che Abramo gli ha dato di seguire il Dio di Abramo, perché era anche egiziano e ha sposato una egiziana.
La mamma era egiziana.
Sì, la madre era egiziana.
Era egiziana.
E poi dice la Bibbia che ha sposato una ragazza egiziana.
Sì, la madre gli procurò una moglie in Egitto. Mm-hmm. Va bene, quindi diciamo i discendenti di Ismaele erano molto più arabi che di Abramo, perché la mamma è egiziana, la moglie è egiziana, e questo influisce sul DNA spirituale. Perché mettiamoci nei panni di Dio in modo simbolico, cioè Dio deve decidere su chi mette la sua unzione. Va bene, quindi non può metterla su tutti. Non è possibile. E allora cosa fa? Sceglie un popolo, una persona, sceglie un popolo, Israele, una persona, Abramo, e per preparare il mondo, farlo maturare un pochino così che possa arrivare il Messia. Prima non poteva arrivare, il mondo non l'ha ricevuto quando è arrivato, figurati prima. Se Gesù veniva ai tempi di Noè, era un viaggio sprecato. Va bene, allora Dio deve decidere chi dare la sua unzione e deciso di metterla su Abramo, poi Isacco, Giacobbe, Giuseppe e così via, va bene?
Sì.
E allora, poi vediamo anche nel caso di Esaù, va bene, che Esaù, figlio di Giacobbe, che Esaù non era degno, nonostante era primogenito, non era degno di essere primogenito, e Giacobbe prende il suo posto con la benedizione di Dio. Cioè, altro esempio, il diavolo era unto in cielo, il Giuda era unto per 3 anni e mezzo, ma il loro cuore non era diritto. E allora tutta questa vita è una prova del Signore per controllare i nostri cuori. Andiamo a Matteo 10, guardi perché è scritto.
Matteo 10?
22.
22. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Matteo 10, 22.
Va bene, quindi che nessuno di noi si addormenti perché apparteniamo alla Chiesa dello Spirito, seguiamo insegnamenti di frate Giuseppe, siamo pentecostali, siamo cattolici, eccetera, eccetera. Non ci addormentiamo su queste cretinate.
Amen.
Va bene, quindi dobbiamo crescere in Cristo. Che nessuno si addormenti pensando che la nostra Chiesa è quasi perfetta e che possiamo addormentarci sugli allori passati. Va bene? Attenzione che Esaù pensava che poteva dormire sugli allori. E no, invece, doveva disperarsi un po' di più, che non l'ha fatto, e dormendo sulla sua panca religiosa, Giacobbe gli ha rubato la primogenitura. Mm-hmm. E poi Dio l'ha messo alla prova a Giacobbe in tanti modi, Giacobbe ha superato ed ha vinto la primogenitura. Così come noi dobbiamo superare le difficoltà che il diavolo ci mette davanti, vediamo in Apocalisse 3,5, altrimenti veniamo cancellati dal libro della vita, a meno che non abbiamo dato tutto il nostro cuore a Gesù, e allora siamo nel libro dell'agnello. Nel libro dell'agnello non si entra perché sei cattolico, protestante o appartieni alla mia chiesa qui, ma si entra perché diamo tutto il cuore a Gesù, che appartiene alla nostra chiesa qui o che non appartieni. Va bene?
Amen.
Noi non siamo un millimetro più in alto di altri veri cristiani. Va bene, qui noi stiamo cercando di arrivare alla meta, al traguardo, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, grazie.
Va bene così, o c'è altre domande?
No, va bene così.
Allora andiamo a Genesi 22:13.
Allora Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco dietro di lui un montone, preso per le corna in un cespuglio. Così Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo Jehovah Jireh. Per questo si dice fino al giorno di oggi, al monte dell'Eterno sarà provveduto.
Al monte dell'Eterno sarà provveduto. Fratelli, quando è che vi trovate davanti a una situazione che niente, nessuno può aiutarvi? E vi trovate, a me mi è capitato diverse volte, dalla mia piccola vita di piccolo missionario, non c'era modo. E allora sapete cosa ho fatto? Ho come chiuso gli occhi, in certo senso. Sai, chiudi gli occhi e ti tuffi. E l'acqua mi ha sempre sorretto. L'acqua della difficoltà che distruggeva,
persone, situazioni. L'acqua stessa che uccide qualcuno, lo annega, ti sorregge te se sei nella volontà di Dio. Se sei un buon nuotatore e sai come fare, l'acqua ti sorregge. La stessa acqua uccide un altro che nuotatore non è. Quindi le acque, come dice Apocalisse 12, la fiumana del dragone che viene lanciata contro la donna, la sposa di Cristo, Apocalisse 12, 14, che si rifugia la sposa di Cristo. Quindi ogni, anche nella nostra vita, ognuno di noi ha difficoltà, ci sono fiumane di Satana che cercano di distruggerci, il nostro matrimonio, relazione con i figli, con i genitori, con la moglie, tutto vuole distruggere. Però se noi siamo provetti nuotatori e abbiamo imparato a nuotare, e allora cammineremo sulle acque. Se abbiamo imparato a vincere la fiumana, le difficoltà del nemico, noi camminiamo sulle acque come Gesù. Grazie, non impari subito?
Amen.
Come si impara? Devi imparare un po' alla volta. Bambino prima impara a camminare, poi a correre, poi va in bicicletta, poi guida l'auto, e poi cosa spirituale impara, un giorno forse si sposerà, avrà figli, e ogni stadio, ogni gradino, ogni passo deve imparare. Però ci sono quelli che barano, non vogliono fare l'asilo. Perché andare alla prima elementare? Perché alla seconda? Perché alla terza? Ma io salto, io sono furbo. E loro non imparano i passi necessari, non imparano l'obbedienza ai genitori, non imparano ad ascoltare i genitori, disobbediscono, provano la droga, provano il sesso sporco, la pornografia, rimangono inguaiati, rimangono assuefatti, non riescono più a staccarsi e i genitori non possono più aiutarli perché non vogliono ascoltare. Sto parlando di genitori cristiani, ovviamente. E allora dobbiamo imparare passo passo.
Amen.
Gloria al Signore.
Grazie Gesù.
E allora al monte dell'Eterno sarà provveduto. Gloria a Dio. Continuiamo domani?
Sì, grazie. Dio vi benedica, fratelli.
Amen.